magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Oggi, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e oggi continueremo la trasmissione relativa al crogiolo dello stregone, l'oggettività per la quale si pratica il crogiolo dello stregone. Ed è essenzialmente... parliamo dei presupposti dai quali viene elaborato il crogiolo dello stregone. I presupposti dai quali viene elaborato il crogiolo dello stregone sono le idee, il modo di essere, il modo di vivere, il modo di rappresentarsi nella propria oggettività, cioè nella società, nella vita in cui noi siamo nati e in cui noi diveniamo. Prendere atto di ciò che è e da ciò che è agire e modificare noi stessi in funzione della costruzione, in funzione dell'intento, in funzione di un futuro che ci si prospetta. Lo stregone, ma tutte le persone, lo stregone è soltanto un po' più cosciente degli altri, è come il grande Diogiano del popolo italici. Lui ha due facce: una che guarda il tempo passato e l'altra che guarda il tempo che gli viene incontro. Ebbene, dal tempo che viene dal tempo passato, Giano trae l'esperienza, trae il fondamento di se stesso, trae la propria trasformazione soggettiva, trae il proprio divenuto della specie, trae i propri adattamenti come soggetto civile o come soggetto della natura. Ma Giano ha l'altra faccia, ha la faccia che guarda il tempo che viene incontro, la faccia che guarda il futuro, e nel futuro impianta il suo intento, pianta le sue decisioni, pianta il suo che fare. Però se da un lato si costruisce nelle trasformazioni del passato, se dall'altro lato pianta il suo intento nel futuro e agisce in funzione di un futuro, la sua azione avviene nel presente. E allora il presente deve essere ciò che Giano analizza, in cui lui può agire e deve riuscire ad agire in maniera strategica in funzione del proprio futuro, partendo dagli strumenti che il passato ha elaborato e gli ha fornito. Questo modo di essere, questo modo di leggere la vita, che è una condizione tipica dei popoli italici, ed è, credo che sia una cosa strettamente italica questa, almeno come rappresentazione del divino, è fondamentale per chi pratica stregoneria. Per comprendere il fine che si propone il crogiolo dello stregone è necessario comprendere la rappresentazione fondamentale della vita vista dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Intanto, perché la visione è comune al paganesimo politeista e alla stregoneria? Perché nel paganesimo politeista il soggetto, l'individuo, è l'essere umano che all'interno della sua specie costruisce delle relazioni con la vita e in queste identifica gli dèi che vi partecipano, cioè che partecipano al suo vivere all'interno dell'oggettività nella quale esiste. La stregoneria supera quello che è l'ambito sociale e l'ambito tradizionalmente considerato religioso per spaziare in tutto l'universo. Dal religio sociale del pagano politeista si passa al religio universale della stregoneria. Dal momento che il religio universale, l'essere religioso in relazione a tutto l'universo della stregoneria, si manifesta in maniera soggettiva nell'individuo che pratica tale religio, è una sua percezione della realtà che egli affronta e penetra nelle relazioni sociali, si può solo praticare gli dèi del paganesimo politeista, in quanto rappresentano un momento collettivo della vita e degli intenti sociali. Ogni individuo, e stiamo parlando degli esseri umani, è un Dio che germina se stesso in un mondo di dei e che costruisce delle relazioni attraverso le quali dilatare se stesso. Solo che il mondo di dei altro non è che un insieme di soggetti che dilatano se stessi in un mondo di dei. Siamo in presenza di soggetti che sono degli dei. Nel momento in cui esprimiamo la necessità di dilatare e ampliare se stessi, e le relazioni che costruiscono sono relazioni divine. E qui nel Crogiolo dello Stregone c'è un cambiamento di prospettiva fra l'uomo e la vita. Cioè, mentre l'uomo comune o le religioni comuni parlano dell'uomo in relazione agli oggetti del mondo, il paganesimo politeista tratta dell'uomo che sta germinando il Dio che cresce dentro in un mondo che è caratterizzato da dei. Cioè, ogni oggetto del mondo in realtà non è un oggetto muto, un oggetto nascosto, un oggetto senza coscienza, ma è un soggetto che ha un'intelligenza, che ha una volontà, che ha un progetto, che ha uno scopo. E questi oggetti del mondo sono altrettante intelligenze che dilatano se stessi nell'oggettività in cui vivono. Pertanto, il pagano politeista è costretto a vivere e a progettare se stesso all'interno di un mondo di dei. È costretto a dilatare se stesso nella vita quotidiana. Ed è questo che il pagano politeista considera. Cioè, considera di avere un mondo complesso, un mondo completo, in cui costruire le proprie strategie di esistenza. E in queste strategie di esistenza esistono altrettanti soggetti, altrettanti oggetti del mondo con cui egli costruisce le relazioni, che costruiscono le loro strategie di esistenza, anche nei suoi confronti, soprattutto nei suoi confronti, visto che lui percepisce essenzialmente ciò che avviene nei suoi confronti. Pertanto, noi ribaltiamo come pagani politeisti quella che è la visione delle religioni monoteiste, delle religioni diciamo così considerate oggi, in quanto non mettiamo al centro del mondo l'uomo, e vedremo come togliersi dal centro del mondo sia fondamentale nel paganesimo politeista, cioè al centro del mondo l'uomo come manifestazione del Dio, come manifestazione di una divinità padrone assoluta, ma lo togliamo dal centro del mondo e lo infiliamo dentro un mondo in cui ci sono un numero infinito di dei, un numero infinito di divinità che costruiscono se stessi attraverso strategie di adattamento e strategie di modifica della loro stessa oggettività, e in quell'oggettività l'essere umano manifesta il Dio che è dentro, manifesta tutte le proprie tensioni, manifesta se stesso all'interno di quell'oggettività divina. Questa visione, che è propria del paganesimo politeista, non mette al centro degli interessi religiosi una divinità che assoggetta gli individui, che dice agli individui cosa fare, che manifesta una verità, ma mette al centro dell'attività del soggetto il soggetto stesso come soggetto in trasformazione, in un'oggettività in trasformazione, dove le relazioni, e essenzialmente le relazioni attraverso Afrodite, in realtà non fanno altro che costruire i soggetti che si modificano nella loro oggettività fino a portarsi al trionfo della morte del corpo fisico. Cioè, la morte del corpo fisico, nel nostro caso, è il trionfo della vita del pagano politeista. Questo è importantissimo, che noi andiamo a capire questo tipo di rappresentazione, perché se noi consideriamo che il mondo è muto, se noi consideriamo che il mondo è immaturo, se noi consideriamo che l'essere umano è al centro, alla vetta di un processo evolutivo, il non plus ultra, non riusciamo a capire le relazioni che esiste fra un soggetto, che esiste fra l'essere umano e l'insieme divino che ha espresso anche l'essere umano. Ha espresso anche l'essere umano per dei progetti propri, per delle strategie proprie, e all'interno di quelle strategie proprie, che sono le strategie dell'essere natura, le strategie dell'essere terra, le strategie dell'essere sole, le strategie dell'essere atmosfera, le strategie del mondo, degli oggetti del mondo in cui noi viviamo, in quelle strategie l'essere umano mette in atto le proprie strategie di esistenza. Infatti, perché noi pensiamo che siano ridicole le affermazioni fatte dagli ambientalisti secondo le quali bisogna proteggere la terra o bisogna proteggere la natura? In realtà proteggere la terra e proteggere la natura è una stupidaggine, perché noi non siamo al di sopra della natura o al di fuori della natura, e non siamo al di sopra della terra o al di fuori della terra, ma siamo manifestazioni della terra e siamo manifestazioni della natura. Per cui noi non possiamo mai proteggere la natura può proteggere noi, ma non noi la natura. L'unica cosa che possiamo fare è non danneggiare l'ambiente nel quale viviamo, perché se noi distruggiamo l'ambiente che ha prodotto noi stessi, cioè che ci ha manifestato, non distruggiamo la natura in sé, ma distruggiamo le nostre condizioni di vita, cioè distruggiamo la nostra possibilità di costruire noi stessi, perché aver cura dell'ambiente non è aver cura dell'ambiente in sé, ma è aver cura di quell'ambiente in relazione alla nostra esistenza, al nostro esistere. Se noi saccheggiamo le specie della natura, distruggiamo noi stessi. Se noi distruggiamo il mare perché lo avveleniamo, avveleniamo noi stessi. Se noi avveleniamo l'aria perché gli buttiamo la diossina, tonnellate di diossina, non facciamo altro che distruggere noi stessi e creare delle pessime condizioni di vita, ma per noi, non per la natura. La natura, con qualche centinaia di migliaia di anni, una volta eliminata la specie umana, fa presto a riprendersi. Non gliene frega niente di noi se noi non siamo in grado di mettere in atto azioni intelligenti, azioni strategiche per divenire all'interno della natura. E la necessità del crogiolo dello stregone in questo insieme diventa fondamentale proprio per avere una disciplina operativa dell'individuo all'interno di un'oggettività, all'interno degli dèi che manifestano una disciplina operativa nei confronti del soggetto. Cioè io non mi posso permettere di non avere un metodo con cui affrontare la vita, non posso non avere una capacità critica per leggere il mondo in cui vivo, non posso non avere un apparato scientifico che mi permette di penetrare, di trasformare nella ragione lo sconosciuto che mi circonda, non posso fermarmi nella superstizione come fanno i monoteisti, come fanno i cristiani, pensando che ci sia un Dio che provvede a tutto. Non posso fermarmi all'infantilismo e cessare, venir meno alle mie capacità di analisi nel mondo. Per questo è fondamentale la stregoneria, la pratica del crogiolo dello stregone. Se un monoteista, un cristiano, parte dal presupposto che tutto ciò che esiste è manifestazione del suo Dio, il suo Dio gli dà il sapere, gli dà la conoscenza, dunque lui basta che si sottometta alla volontà del suo Dio, alla morale del suo Dio, e di fatto ritorna la provvidenza che lo aiuta in tutto quello che lui deve affrontare la vita. Se il cristiano si abbandona a questo, non ha bisogno né della conoscenza, né della consapevolezza, né del vivere strategico, né del vivere con intelligenza, né di penetrare il mondo, perché è la sua provvidenza, è il suo Dio che gli dà le spiegazioni di tutto ciò che avviene e provvede a se stesso, e lui si ritiene all'interno di un disegno divino dove il suo Dio gli dice chi è il suo padrone, qual è il suo ruolo sociale, qual è il suo ruolo economico, qual è, glielo dice tutto il suo Dio. E questa è la visione monoteista, la visione che aggredisce le società civili, perché secondo la visione monoteista le società civili non sono il prodotto del loro bisogno, del loro modo di essere, della loro necessità di vivere, ma le società monoteiste per un cristiano sono la manifestazione del suo Dio. Per cui un cristiano non vedrà mai le sue azioni, negli effetti delle sue azioni, nello spazio e nel tempo. un cristiano non sarà mai in grado di pensare che facendo un'azione in questo momento, fra 10 anni, pone le basi per un'altra azione. Il cristiano non riuscirà mai a capire che il prete che ha violentato Chiatti quando era bambino ha posto le basi perché Chiatti violentasse e ammazzasse altri 2 bambini. Queste cose non riesce a vederle un monoteista perché è legato alla sua visione del suo Dio, per cui non ha cura della società, non ha cura di nulla, perché nulla gli appartiene e di nulla è responsabile, in quanto tutta la responsabilità è affidata al suo Dio. Cioè, quando il cristiano uccide, uccide perché il suo Dio gli ha dato la possibilità di uccidere. E siamo in condizioni effettivamente di aberrazione, dove c'è un venir meno delle proprie responsabilità della propria esistenza, ed è dovuto proprio al fatto che il cristianesimo e le religioni monoteiste non sono in grado di vedere o di leggere quella che è la realtà divina che ci circonda, cioè non sanno riconoscere gli dèi negli oggetti del mondo né le strategie di tali dèi rispetto a noi e rispetto alla modificazione dell'oggettività nella quale viviamo. Il cristiano vive nell'inconsapevolezza di tutto questo, tant'è che gli antichi affermavano che i cristiani erano degli atei perché non riconoscevano gli dèi nelle loro azioni, non riconoscevano gli dèi nel mondo che li circondava. La vita come movimento universale non impone ai singoli soggetti un fine alla loro esistenza, ma esprime delle tensioni che li spingono a crescere in un processo di modificazione continua. E anche questo è un concetto che è prettamente della stregoneria. Cioè, la vita non ha un fine, non esiste un fine o un perché della nostra vita. La vita esiste, si manifesta, una parte dell'energia vitale passa dallo stato di inconsapevole allo stato di consapevole, qualora incontra le condizioni adatte per il passaggio, e nel passaggio che effettua nelle condizioni si rappresenta nell'oggettività in cui viene manifestata. Mio padre e mia madre fecero l'amore quella volta, costruirono le condizioni affinché una parte di energia vitale passasse dall'inconsapevole al consapevole all'interno di una condizione che è propria della specie umana, che è propria e ha prodotto me stessa, ha prodotto me. Me nel momento stesso in cui l'energia vitale ha cominciato a essere consapevole, ha messo in atto tutta una serie di strategie di adattamento, di crescita e di dilatazione nell'oggettività in cui ha preso coscienza ed ha cominciato a divorare la madre dentro la sua pancia e a crescere giorno dopo giorno, mettendo in atto una serie di strategie di sopravvivenza, finché esaurito quel mondo è arrivata la morte del feto, è arrivata la nascita del bambino e là ho cominciato a crescere, a mettere in atto altre strategie nell'oggettività e nel mondo in cui ero divenuto. E questo è la vita. La vita diviene, la vita si trasforma, non ha una finalità in se stessa. L'unica finalità che noi possiamo vedere nel movimento dell'universo è la trasformazione dall'inconscio, dall'energia vitale inconscia, ha energia vitale consapevole che manifesta la sua volontà e si dilata nell'oggettività in cui è diventata cosciente. Questo è, ma non è un finalismo, è una condizione propria dell'esistente, una condizione propria dell'universo in questo momento. Per cui non impone, la vita non impone un fine ai singoli soggetti, è il singolo soggetto che si propone di dilatarsi nel mondo, che si propone di divenire e di modificarsi. Ma la vita stessa, la vita in se stessa, non pone una morale, non pone dei limiti, non pone delle cose da fare e non gli pone nemmeno una finalità. La finalità è la crescita. La finalità della vita è la vita stessa. La finalità della vita è vivere. E questo è fondamentale, perché se noi perdiamo di vista l'attimo presente come attimo totalizzante della nostra esistenza, come attimo che accoglie tutto noi stessi e tutte le nostre tensioni in ogni istante della nostra esistenza, noi non siamo in grado di vivere appieno perché rinunciamo alla nostra vita nel presente, nell'attesa di un qualcosa che avverrà, nell'attesa di un qualcosa che deve avvenire, nell'attesa di un finalismo che sospende la nostra vita, sospende le nostre tensioni, sospende le nostre passioni e sospende la nostra dilatazione nell'oggettività nella quale viviamo, cioè sospende la vita. Quando trattiamo il concetto cristiano di provvidenza, il concetto cristiano di speranza, noi non facciamo altro che sospendere la vita degli individui per costringerli in un'attesa, per costringerli nell'attesa di un evento che porta a modificare il loro stato di attesa. Ed è un atto di morte, cioè l'individuo in momento sta morendo perché sta rinunciando alla specificità del suo attimo presente. La rinuncia del suo attimo presente porta effettivamente l'individuo a morire, a venir meno alle sue possibilità di esistenza. Mentre invece in stregoneria e nel paganesimo, non esistendo un finalismo, esiste un vivere presente, di cui sappiamo che questo vivere ha una fine e questa fine avrà la sua risoluzione nella morte del corpo fisico. Ma non è il finalismo della mia attività, è il finalismo di ciò che io sono, dell'oggettività in cui sono. Ma non è il finalismo della mia attività, però dal momento che io sono consapevole che quello è il momento in cui il mio corpo fisico cessa e dal momento che sono consapevole che l'unica cosa che mi porto oltre quel momento saranno la somma degli sforzi, la quantità di energia vitale che attraverso la mia attività, le mie passioni, le mie strategie, i miei desideri ho manipolato nel corso della mia esistenza, la manipolazione dei desideri e delle passioni in ogni attimo presente diventa elemento assoluto, elemento importante proprio per affrontare la morte del corpo fisico e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Come pagani politeisti riconosciamo, e nella storia della filosofia trovate varie letture della questione, anche se conducono a conclusioni diverse, che la costruzione della vita altro non è che la manifestazione di tre dei: il soggetto che manifesta se stesso, il soggetto diverso con cui costruisce le relazioni, la relazione stessa. Questi tre dei esprimono Ares, la contraddizione, che una volta risolta costruisce entrambi gli dei che hanno costruito la relazione. Nella relazione sono entrambi due dei, dalla relazione escono due dei qualitativamente diversi. E anche questo punto va un attimino sviluppato. Cioè, quando noi entriamo in relazione con un soggetto diverso, quando noi entriamo in relazione con qualsiasi cosa noi facciamo, in realtà si tratta di una relazione fra dei. Cioè ci siamo noi stessi, l'oggetto con cui veniamo in relazione e la qualità della relazione che è un Dio a sua volta. Il Dio chiama la relazione i soggetti, chiama la relazione i soggetti perché quel Dio si esprime all'interno di entrambi i soggetti. Ares, la contraddizione, chiama alla contraddizione i vari soggetti nel mondo quotidiano e Ares si esprime all'interno della contraddizione. Ares non ha la capacità di dire quale è la contraddizione. Ares non dice come tu devi risolvere la contraddizione. Ares porta alla relazione. Senza la relazione, senza la contraddizione, non c'è la vita. Cioè la vita può esprimersi, la vita può svilupparsi soltanto per contraddizione, soltanto per relazione, soltanto per armonia o peito, soltanto per contesa furente o amicizia, soltanto per Afrodite. Cioè per quella fusione o per quell'intento, per quella relazione che avviene fra soggetti diversi in un mondo, il crogiolo della vita all'interno dell'essere natura. Ogni azione che viene fatta da un soggetto nella natura è un'azione di contraddizione, contrapposizione, fusione, armonia. È sempre una relazione. e in ogni relazione si esprime il grande Ares. Si esprime Ares, l'immenso figlio di Era e Zeus, che gli stessi antichi spesso non hanno mai capito una volta che uscirono dal mito ed entrarono nella filosofia. Quando si uscì dal mito e si entrò nella filosofia, Ares divenne il dio della guerra. In realtà è vero che la guerra è una contraddizione, è una contrapposizione, ed è anche una contrapposizione abbastanza estrema con la quale possiamo anche identificare un aspetto di quel dio. Ma quel dio è infinitamente più immenso di quanto gli uomini vogliono ridurlo alla guerra, perché è il dio delle contraddizioni, è la divinità che si esprime all'interno della contraddizione, ed è la divinità che si esprime all'interno della contraddizione indifferente ai contendenti, indifferente ai soggetti che partecipano alla contraddizione. Ed Ares lo troviamo all'interno del mito sia accoppiato ad Afrodite, perché Afrodite è la contraddizione di fusione, è l'amore, è il travolgimento emotivo, e lo troviamo anche in relazione ad Efesto, dove Efesto è la contraddizione distruttiva, quella che spazza via ogni eccesso all'interno della natura. Lo troviamo Ares continuamente coinvolto in ogni volta che c'è conflitto, perché il conflitto stesso è Ares. Ares non determina il conflitto. Il conflitto è determinato da Atena, se vogliamo. Il conflitto è determinato da Era. Il conflitto è determinato da Demetra. Il conflitto è determinato da Ade, Posidone, da Zeus. Ma Ares non determina mai il conflitto. Ares porta i soggetti fuori dal conflitto risolvendo la contraddizione, ma non determina la direzione della soluzione del conflitto, né determina l'iniziativa per il conflitto. Tre dei dunque: io, ogni soggetto che si relaziona col mondo, il mondo che è fatto da divinità e che si relazionano col soggetto. Ogni volta che avviene una relazione, quando la relazione si risolve, la contraddizione si risolve, i due soggetti non sono mai più quelli che erano prima, sono diversi, sono modificati. E in questa modificazione noi abbiamo l'essenza stessa dell'evoluzione, da quando nel brodo primordiale le specie cominciarono a evolversi, a divenire, diversificare le specie e così via. Il segreto di Ares dunque è il segreto della vita all'interno dell'essere natura. Ma Ares è un dio in se stesso, Ares è un dio che si nutre della contraddizione, e ogni divinità che entra all'interno della contraddizione si nutre del fatto di aver partecipato alla relazione. Allora noi abbiamo due dei, io e l'oggetto con cui entro in relazione, e il terzo dio è la forza che ha portato alla relazione, sia questa Minerva, sia questa Atena, sia questa Ares stesso, sia questa Demetra, sia questa Vesta, sia questa Giano, sia questa Zeus. Io, ogni volta che esiste una relazione, la relazione è fatta da dei, è fatta dalla manifestazione del mio divino, è fatta in relazione al divino che ho davanti. Questo voi non troverete mai nel pagano politeista il concetto di umiliare il nemico, proprio perché nel pagano politeista il nemico comunque è un dio che si trasforma. Trovate soltanto il disprezzo nel pagano politeista per chi stupra la vita, cioè per chi umilia la vita, per chi si diletta a fare della vita una schiava delle proprie passioni, dei propri progetti. Lo schiavismo nei confronti della vita è il peggior delitto che sia considerato dal pagano politeista. Infatti voi nel paganesimo, anche quando trovate nelle antiche civiltà il concetto di schiavo, no? Il concetto di schiavismo, era semplicemente un concetto economico, non era lo schiavo con tutto il cuore, con tutta l'anima, come avvenne poi in un secondo battuta con i cristiani. Quando ci chiediamo, siamo sufficientemente attrezzati per affrontare le relazioni con il mondo? Siamo sufficientemente attrezzati per costruire le relazioni divine col mondo che ci circonda? Cosa è intervenuto nella nostra specie quando noi ci riteniamo separati dal resto della natura? E questo è, sono delle domande, sono dei quesiti che si pone il pagano politeista. Il pagano politeista si pone sempre la domanda se è abbastanza attrezzato per affrontare le proprie contraddizioni, il proprio quotidiano, perché l'attrezzatura è la cosa fondamentale nell'affrontare la vita. La nostra specie stessa nel corso dell'evoluzione non ha fatto altro che fornire un'attrezzatura fondamentale attraverso quella che oggi possiamo parlare, la catena del DNA, no? Cioè la catena che caratterizza la chiave, il fondamento, la descrizione base della specie, degli individui, non è altro che un'attrezzatura che la specie ha costruito, ha modificato, ha perfezionato nel corso dei milioni di anni. Per cui ogni nuovo nato è fornito in realtà di tutta una serie di elementi che gli consentono di affrontare la sua oggettività. Ma il nuovo nato, quando è in pancia della madre, comincia subito i suoi processi di adattamento, leggendo quelli che sono gli input, i segnali, le percezioni emotive che riceve dalla madre, che riceve dal corpo della madre. Solo che la madre gli manda questi input emotivi ricevendoli a sua volta dall'oggettività, dalla soggettività nella quale vive. E la madre, agendo in questi termini, non fa altro che trasmettere al feto quelle che sono le informazioni attraverso le quali egli può plasmare la sua struttura emotiva, la sua struttura percettiva nei confronti del mondo. In quel modo, in quel momento, cosa succede? Che il feto comincia già a perfezionare gli strumenti di intervento nel mondo e di modificare se stesso. Nel crogiolo dello stregone, il crogiolo dello stregone ha il compito di rispondere a questo, o almeno di fornire un punto di partenza per rispondere a questo, disponendo l'individuo davanti al mondo e attrezzandolo per affrontarlo. E qui cominciamo ad affrontare il mondo col crogiolo dello stregone, partendo proprio da queste considerazioni che in queste due trasmissioni vi ho fatto. Bene. Per il momento chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che vi permetterà anche di capire com'è articolato il crogiolo dello stregone all'interno della vita, all'interno della natura e all'interno da tutto ciò che ci circonda. Detto questo, io vi ricordo sempre che su internet voi trovate tutto quanto quello che è necessario sapere, e che vi può essere utile proprio la conoscenza attraverso tutte le condizioni che potete conoscere anche del crogiolo dello stregone, perché il crogiolo dello stregone ha la funzione di dare degli elementi di base attraverso i quali noi possiamo affrontare l'oggettività nella quale viviamo. Chi ha scritto questo crogiolo dello stregone sa perfettamente che si può fare mille volte meglio e sa perfettamente che non ha tutti gli strumenti adatti per fare questa operazione. Però questo è riuscito a fare e questo ha dato alle persone. Naturalmente potete fare molto, molto meglio. Ciao a tutti e a sentirci alla prossima trasmissione.